Grazie Gesù, grazie Signore. Voglio cominciare il programma di oggi con le cose che abbiamo sentito che sono successe nel mondo, specificatamente a Parigi. Giuseppe, sono cose incredibili, sono cose brutte, orribili. E molti fratelli ci hanno scritto riguardo questo attentato a Parigi. E voglio leggerti solo due di questi messaggi. Giuseppe, un fratello che si chiama Giuseppe come te, ti chiede: è questo l'inizio del caos in Europa? L'anticristo avrà bisogno del caos nel mondo se deve portare la soluzione e apparire come un salvatore. Cosa sta succedendo? E alcuni dicono sull'attentato a Parigi che è un false flag. È possibile?
No, no.
Non è possibile essere un false flag?
No, 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 assolutamente. Cioè che invece dei musulmani è stata magari la CIA o
sì.
No, no, assolutamente no. No, no, assolutamente no.
Se non ha senso, no?
No, l'attacco alle Torri Gemelle si dice che è stato la servizi segreti israeliani, la CIA,
mm-hmm.
Nuovo Ordine Mondiale, che è molto probabile. Questo no, però.
Capito.
Questo assolutamente no. Non andrebbero in Francia a ammazzare i membri di una dipendenti di un giornale al completo.
Mm-hmm.
Assolutamente no, questo è veramente Islam.
Ok, poi Marco ci scrive: quella situazione sta avvolgendo quasi nel panico, stanno trasmettendo le edizioni straordinarie.
In Italia?
Sì. Un canale televisivo italiano, la sua testata era: l'Europa sotto attacco dell'Islam. Un giornalista, Corrado Augias, ha lasciato intendere che contro questi attentati non c'è difesa. Bene addestrati e imprevisibili.
Il giornalista ha perfettamente ragione, il titolo è profetico.
Wow. Che Dio ci aiuti.
Amen.
E Giuseppe, puoi spiegare un po' cosa pensi tu di queste cose? Perché le so che negli ultimi giorni tu hai pregato su questi eventi. E cosa ti ha mostrato il Signore?
Beh, innanzitutto sono anni che noi lo diciamo e voi lo sapete benissimo.
Sì.
Cioè, è anni che chi spera in Putin, chi spera in Obama, chi spera in Renzi, chi spera nei politici, chi spera che le banche risolveranno problemi finanziari. Io dico no, fratelli, sta arrivando l'anticristo. Le chiese sperano che Gesù manderà un taxi prima della tribolazione, manderà tutti in cielo con una Coca-Cola.
Mm-hmm.
Dico no, fratelli, no, 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 no. Non ci sarà la pretribolazione, il rapimento pretribolazione, ci sarà la tribolazione, ci sarà la distruzione della chiesa. Ma le chiese non vogliono ascoltare.
Mm-hmm.
Quindi praticamente è una conferma quello che il Signore ci ha mostrato, a noi e a qualcun altro, non troppi, e quello che le profezie dicono, va bene? Profezie,
sì.
profezie parlano anche dei falsi profeti che avrebbero detto un sacco di bugie, come stanno dicendo,
mm-hmm.
Va bene?
Grazie Gesù, e amen.
Bene, allora, non so, io stavo pregando su questo in effetti, e riguardo alla strage, questa strage al Charlie Hebdo, sarebbe il giornale satirico in Francia, e chiedevo a Gesù, dicevo: Gesù, fammi capire il significato di questa ennesima strage, di questi estremisti islamici. In quasi tutte le chiese la confusione è assoluta. Come sempre i falsi pastori e i falsi insegnanti credono di risolvere tutto con sciocche preghiere passive e soliti ritualismi morti. Sono ciechi.
Mm.
Queste cose non si risolvono con le preghiere passive, sedendosi a pregare. Non è cristianesimo, questo è cimitero. Sono ciechi e non vedono che l'anticristo sta avanzando su tutti i fronti.
Sì.
Non hanno nessun discernimento queste guide e tengono le pecorelle imprigionate. E quindi non preparano le pecore nello spirito. È terribile.
Mm-hmm.
Non vedono che saranno distrutti in quello che sta per succedere.
Amen. Isaia 56, da
ecco.
9 a 12.
Ok, va bene. Ce l'hai quella scrittura?
Sì.
Ok, Isaia 56 è una scrittura che Gesù mi ha dato a riguardo.
Sì.
Cominciare dal verso 9.
Isaia 56, 9. O voi tutte bestie dei campi, venite a mangiare. Venite, o voi tutte bestie della foresta. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza. Sono tutti cani muti. incapaci di abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare.
Sonnecchiare nelle chiese. Israele di ieri sono i cristiani di oggi, va bene? Il corpo di Cristo di oggi è il popolo di Dio. Ieri era i seguaci di Mosè. Il popolo di Mosè, i dieci comandamenti. Oggi il popolo di Cristo sono i cristiani. Questo messaggio profetico guarda esattamente, sembra essere scritto questa mattina per le chiese addormentate. Verso 11.
Sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi. Sono pastori che non capiscono nulla. Sono tutti volti alla propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo.
Cioè, il proprio interesse, la propria denominazione, la propria religione, la propria raccolta di soldi la domenica. E fanno interesse della loro chiesa, non della chiesa di Cristo. Della loro religione, non del corpo di Cristo. Cani ingordi che non sono mai sazi. L'edificio religioso non è mai grande abbastanza. C'hanno 100 membri, 200 membri, ne vogliono 300 per far cosa? Tanto non riuscite neanche a nutrire spiritualmente i pochi che avete. Cosa volete continuare ad aggiungere alla vostra mandria? Va bene, verso 12.
Venite, dicono, io andrò a cercare del vino e ci inebriaremo di bevande forti. Il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora.
Faremo un edificio più grande. Invece di avere 100 persone qua a scaldare sedie, scalderemo 200 sedie. Il giorno del domani sarà più grandioso. Guarda, ho pregato a Gesù e ho detto, Gesù, dammi un messaggio basato sulle scritture, per favore, basato sulle scritture, su quello che sta succedendo e cosa i nostri dolci fratelli devono fare. La prima scrittura che mi ha dato è Giovanni 16:1.
Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. L'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio.
Ok, sta avvenendo. Questi musulmani stanno uccidendo a destra e a sinistra, compreso specialmente i cristiani, credendo che fanno un servizio a Dio. Li aspetta Allah e Maometto in cielo, che bravi, bravissimi. Avete ucciso più possibile, come siamo orgogliosi di voi. Vi siete suicidati, avete insegnato ai vostri bambini di 5, 6, 7 anni a mettersi le bombe sotto la camicia. Che bravi che siete. Venite, venite. Le vergini vi aspettano. Perché il Corano dice, se tu uccidi gli infedeli, ci saranno vergini in cielo che sono molto annoiate, poverine. E se tu non ammazzi qualcuno, loro non riescono a essere molto ispirate. Tu devi capirle, le vergini del cielo. Questo è il Corano. E c'è chi ci crede, queste cose. Va bene, leggi Luca 6:22, guarda.
Luca 6:22. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo.
Quindi, fratelli, sta arrivando il momento che prepararsi a morire per Gesù. Il modo per essere pronti domani è di prepararsi oggi.
Amen. Ora segue un messaggio di Gesù. Leggeremo anche dei riferimenti scritturali aggiunti dopo la profezia. Vi preghiamo di ascoltare attentamente.
Amati figli, come già vi ho detto, la mia chiesa si trova ora agli anticipi della tribolazione che inizierà presto. Per molti dei miei figli sparsi per il mondo, la tribolazione è già iniziata. Il cavallo rosso sta seminando la confusione religiosa. Apocalisse 6:3-4. Il maligno userà l'estremismo religioso per perseguitare la mia Chiesa. La strage di questi giornalisti in Francia mostra quello che avverrà sempre più, fino a che il figlio del peccato si presenterà per spargere il suo inferno sulla terra. Questo avrà per 3 anni e mezzo. usando gli estremisti in particolare per perseguitare coloro che lui più odia, la mia Chiesa, e specialmente il centro della mia Chiesa, la mia amata sposa. Apocalisse 12, 13 fino a 17. Cosa che impedisce al maligno di conquistare il mondo è il mio Spirito Santo. La mia amata sposa è dove il mio Spirito Santo più opera. Chiedo al mio esercito sulla terra di unirsi e di seguire le guide che io vi sto dando. Come ho detto, vi darò 144.000 potente guide e oltre. A loro vi darò dei saggi, degli insegnanti e profeti che vi guideranno per discernere la mia verità delle bugie del mondo, del maligno, dei media e delle bugie che il diavolo sparge nelle chiese tramite i falsi profeti, quelli che amano essere chiamate preti, pastori e insegnanti. Insegna qualsiasi cosa non basata sulla mia parola è falso, è un bugiardo. Io gli toglierò la sua parte dell'albero della vita e gli giungerò i flagelli che ho descritto. Apocalisse 22, 18 e 19. La strategia del maligno sarà di usare sempre di più la copertura della confusione di queste guerre e terrorismi che lui provoca con ogni tipo di motivazione per attaccare la mia Chiesa, che non ha niente a che fare con questi conflitti, ma questi conflitti gli forniscono la copertura di poter distruggere la mia Chiesa. Ho dato al diavolo questo potere di distruggere la mia Chiesa, ma proviene dalla ribellione e disobbedienza della mia Chiesa di ubbidire ai miei comandamenti, di vincere il male del mondo con le armi dell'amore del mio Vangelo.
Gloria al Signore, amen, amen, grazie Gesù per il tuo messaggio. È successo, come sappiamo, che l'Occidente ha abbandonato l'amore di Dio in Gesù e ora miete il risultato, è ereditato la violenza e la morte dell'Islam. Non gli è piaciuto Dio, Gesù, il perdono, la salvezza, tutto gratis, no, volevano, perché non c'è superbia quando Dio fa tutto, sai, l'uomo deve prendersi la gloria. Ed ecco che, guarda, dammi una scrittura, Geremia 2, 11 fino a 13. Guarda.
Geremia 2, 11 fino a 13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
Amen, gloria al Signore. Quindi Gesù è venuto sul Calvario a dare la salvezza a tutti, però no, loro vogliono Buddha, vogliono l'induismo, vogliono l'Islam. Tutta gente che non ha profezie, non ha conferme soprannaturali. Gloria al Signore. Guarda, il messaggio di Osea capitolo 8, vogliamo andare lì a leggerlo?
Sì.
Per capire il seguente messaggio dobbiamo ricordarci che in base al Nuovo Testamento il popolo di Dio oggi è la Chiesa cristiana, come abbiamo detto.
Sì.
Il popolo di Dio di ieri è la Chiesa cristiana di oggi. Va bene, questo si vede in Romani capitolo 2, Romani capitolo 9, che Israele oggi, il popolo di Dio del Vecchio Testamento, oggi è rappresentato dal cristianesimo. Va bene? Vuoi leggere Osea capitolo 8, per favore?
Sì, dall'inizio?
Sì, dall'inizio. Ti do alcune scritture, va bene?
Va bene.
Verso 1, 3, 4.
Osea 8, 1. Metti in bocca il corno. Come un'aquila piomba il nemico sulla casa del Signore, perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Verso 3. Israele ha rigettato il bene, il nemico lo inseguirà. Si sono costituiti dei re senza mio ordine, si sono eletti dei principi a mia insaputa. Si sono fatti con il loro argento e oro degli idoli destinati a essere distrutti.
Cioè, nel Vecchio Testamento c'erano questi re pagani di Israele che costituivano come sacerdoti chiunque voleva esserlo. Era abbastanza mettersi un vestito da profeta per essere profeta. Era sufficiente offrire dell'incenso su una collina per essere un sacerdote. Oggi è lo stesso. Oggi vai, ci sono chiese di ogni tipo, denominazione, gusto e piacere. La chiesa che non crede in questo, la chiesa che non crede in quell'altro, la chiesa mezza morta, la chiesa mezza viva, la chiesa che ha 50% di dottrine non basate sulla Bibbia, la chiesa che ne ha 80% di dottrine non basate sulla Bibbia. Ce n'è una che sto pensando, una delle più grandi nel mondo, e c'ha il 75% del loro catechismo, dottrine di chiesa che non sono basate nelle scritture. Io mi sono procurato il loro libretto di dottrine, solamente il 10-20% c'hanno delle scritturine, il resto niente, deserto. Quindi cosa danno a mangiare alle loro pecore? Immondizia. Quindi così come nel Vecchio Testamento nominavano questi re, nominavano sacerdoti, e chiunque si vestisse da sacerdote e studiasse, imparasse a leggere e scrivere, studiasse un po' di teologia, era un sacerdote, oggi è lo stesso. Oggi va nelle chiese di destra, di sinistra, chiese che si odiano, che si chiamano rispettivamente del diavolo. C'hanno le loro scuole, c'hanno i loro seminari, nominano i loro sacerdoti, i loro pastori, e questi vanno al pulpito e dicono questa è la casa di Dio. Proprio come dicevo qui in Osea, si sono costituiti dei re senza mio ordine. Sì. Si sono eletti dei leader in queste chiese, ma chi è che gliel'ha ordinato? Si sono eletti dei principi a mia insaputa. Mica perché uno si veste da monaco vuol dire che è monaco, mica perché un lupo si veste da pastore vuol dire che è pastore. Si sono fatti con loro gente, loro oro, idoli destinati a essere distrutti. Sto pensando agli idoli degli edifici religiosi. Va bene, leggi il verso 8, per favore.
8. Israele è divorato, essi sono diventati fra le nazioni come un vaso che non viene apprezzato.
11.
Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare, e gli altari lo faranno cadere in peccato.
Cosa sono gli altari? Le chiese.
Sì.
Chiese moltiplicate tutte le parti, e le chiese li stanno facendo cadere in peccato. Verso 12.
Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cosa che non lo concerne.
Amen. La Bibbia, no, la Bibbia nelle chiese, ma la maggioranza delle chiese ormai è una decorazione, un pacco di fiori lì, fiori di plastica. Si la leggono così come legge la Divina Commedia, ma mica si parla di obbedire. ascolti canti cristiani bellissimi, Signore, ho deciso di vivere per te, Signore, abbandono tutto, Signore, lascio tutto, ascoltavo stamattina dei canti, Signore, ti do la mia vita e voglio morire per te. Poi, finita la canzone, tornano in macchina, vanno a casa, televisione, cappuccino, brioche, spaghetti, politica, sport e stupidaggine, cioè ipocrisia al 99%. Benvenuti nel cristianesimo di oggi. Allora, cosa hai letto, numero?
Ho letto 12.
Va bene, vai avanti, 13, 13-14.
Quanto ai sacrifici che mi offrono, il Signore non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto.
Ok, torneranno in Egitto, cioè la schiavitù dell'Egitto, rappresenta la schiavitù.
Sì.
A costruire piramidi, che è la tomba di un faraone. Tutta la vita a costruire una tomba in Egitto. Oggi cosa costruiscono i cristiani? Lavorano nel mondo a costruire per le multinazionali, costruire per le banche, a costruire per i ricchi. Cosa costruiscono? Tombe. Ora, un fratello che deve lavorare e mantenere la famiglia, lo capisco, però cosa sta facendo per il Signore? Stai lavorando nel mondo, d'accordo, ti serve pagare l'affitto, ma stai servendo il mondo più di Dio e allora sei schiavo del mondo, non di Dio. Allora il tuo Dio è il mondo, non importanza alla domenica se ti batti il petto. Allora, cosa hai letto?
13.
O è 14.
Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli.
Bene, Osea 8,14. Ha dimenticato Dio e costruisce palazzi. Nella Bibbia inglese dice costruisce templi. Perché? Perché la parola di palazzi qui è l'ebreo eikal, che vuol dire palazzo o tempio. Quindi un palazzo adibito a tempio. Cosa vuol dire? Traduzione. Vuol dire sono le chiese di oggi. Le chiese morte e stramorte, edifici che Dio ha proibito di costruire. Il Vecchio Testamento era proibito costruire un tempio, solo a Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento non esistono templi, si riunivano nelle case. Per 3 secoli la vera chiesa, si riuniva nelle case. Questi templi da cosa vengono? La madre dell'imperatore Costantino ha avuto la buona idea, e Costantino stesso hanno avuto le buone idee, di convertire tanti templi pagani mettendoci una croce sopra. Va bene? E questo è abominazione. Perché? Perché Dio non vuole tempio? Perché ha comandato a Mosè non costruire tempio senza il mio permesso? Davide deve costruirlo. Gli ha detto no, non ti permetto. Solo Salomone ha potuto. Perché Dio non vuole? Perché non sai mai se stanno adorando il tempio o Dio. Dio o il tempio, la pietra morta o il Dio vivo. Infatti i tempi di Geremia capitolo 26, ha detto io distruggerò questo tempio se non vi pentite. Questo tempio che c'era veramente Dio lì, è l'unico posto dove Dio c'era veramente, lo distruggerò. Se non vi pentite, se sono pentiti, no, e Dio l'ha distrutto. Benissimo, gloria al Signore. Guarda, Dio adesso sta permettendo alla spada dell'Islam, va bene, andiamo avanti col discorso,
sì,
di combattere e vincere la moderna Israele, il cristianesimo, praticamente ovunque nel mondo. Con l'eccezione di pochi evangelizzatori e testimoni di Gesù, l'Islam sta umiliando, mettendo sotto i piedi, vincendo e uccidendo i cristiani praticamente ovunque, ai musulmani gli piaccia, dove vogliono, dove scelgono di fare. Decidono loro. Dove andiamo a ammazzare questi fessi? Dove andiamo a uccidere queste marmotte addormentate? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Come andare, è come un pescatore che va a pescare in un laghetto dove i pesci sono lì, fluttuano. Prendeteci, siamo qui mezzi morti, preparate la padella, il grill, cucinateci alla griglia, guardate, perché non venite a prenderci? I cristiani sono così oggi. Mai c'è stato un esercito più obsoleto, più come scafandrato del cristianesimo di oggi. Perché? Perché i membri sono lazzaroni con la L maiuscola. Ed essendo lazzaroni, si accontentano di andare ad ascoltare un pastore, un prete, falso profeta, però in cambio non fanno niente. Portano i soldi, quello predica, scongela il sermone congelato durante la settimana, lo legge da un pezzo di carta, perché se mica parlano dal cuore devono leggerlo, perché se non lo leggono non sanno cosa dire. Ci vogliono gli intellettuali, altolocati intellettuali, che gli preparano il sermone, poi loro vanno davanti alla televisione e lo leggono, perché se non lo leggessero non sanno cosa dire. Chissà le stupidaggini che direbbero. Va bene?
Sì.
Parlare dal cuore, ma non ne parlare neanche, non diciamo fesseria, parlare dal cuore, non esiste, il cuore è vuoto, come fanno a parlare del cuore? Dammi una scrittura, guarda.
Sì.
Daniele 7, profezia del 550 avanti Cristo, profeta Daniele, prigioniero in Babilonia, profetizzava di quello che sta succedendo oggi 2500 anni fa, 60 anni fa, 64 anni fa. Va bene? Senti la profezia. Daniele 7:21.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Guerra ai santi e avere il sopravvento. Vai al 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo.
E i santi saranno dati?
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Ok, questo è una terminologia arcaica ebraica per dire 3 anni e mezzo. La stessa che troviamo nel greco, che si dice allo stesso modo, Apocalisse 12, verso 14. Ok, 3 anni e mezzo. Come sappiamo che 3 anni e mezzo? Perché il parallelo, Apocalisse 12:6, Apocalisse 11:2 e 3, parla di 1260 giorni e 42 mesi, non c'è nessun dubbio, l'anticristo perseguiterà 3 anni e mezzo la tribolazione. Non capisco questi insegnanti fuori binario dove hanno trovato questa cosa che la tribolazione sono 7 anni. La tribolazione non è 7 anni, ma sono 3 anni e mezzo. Allora, Daniele 8.
Amen. Daniele 8?
Al 12, Daniele 8:12.
Daniele 8:12. Un esercito fu abbandonato.
Ok, quindi chi sono? Qual è questo esercito? Sta parlando del futuro, okay? Sta parlando dell'anticristo, Daniele 8:12. L'esercito fu abbandonato, è l'esercito cristiano di oggi. Che è, va bene? Come dice secondo in Tessalonicesi 2:6, capitolo 2, versi 6, 8 e 9, secondo Tessalonicesi 2, parla che i cristiani saranno sopraffatti, eccetera. Secondo Tessalonicesi 2, un parallelo. L'esercito viene abbandonato perché lo Spirito Santo si fa da parte, va bene, e l'anticristo li distrugge. Okay, così pure il sacrificio?
Un esercito fu abbandonato, così pure il sacrificio quotidiano a causa dell'iniquità. La verità venne gettata a terra, ma esso prosperò nelle sue imprese.
Quindi questo esso è egli, è l'anticristo, che prospera nelle sue imprese. 23, sorgerà un re?
Sorgerà un re dall'aspetto feroce e esperto in intrighi.
Capisci? Quindi questo re è feroce, è l'anticristo. Esperto in intrighi vuol dire che avrà la saggezza del diavolo, saprà come imbrogliare la gente. 24.
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite. Prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Rovine inaudite, questa è parallelo di Apocalisse 9:18, che parla di guerra atomica, va bene? Quindi le rovine inaudite è che prima non ci sono mai state. Sta arrivando la terza guerra mondiale, non è alle porte, arriveranno altre guerre prima, non vi preoccupate, no. La guerra atomica non è adesso. Secondo quello che capisco io, nelle profezie, avverrà a ridosso del rapimento, perché dopo la guerra atomica noi potremo fare più niente, ci sarà ben poco da fare, perché potrei solo pensare di proteggere dalle radiazioni. Quindi il Signore tiene la guerra atomica fino a quando veniamo rapiti, subito prima del rapimento, va bene? Questo abbiamo già studiato altre volte.
Sì.
Poi dice che prosperano le imprese, distruggerà i potenti, cioè le nazioni potenti, Apocalisse 17:18, distrugge l'America, Babilonia la prostituta, e distruggerà il popolo dei santi, ripetizioni, i santi saranno distrutti. Capite? Fino a qui è chiaro?
Sì, sì.
Il Dio di questo mondo, cosa ha fatto? È aperta la stagione di caccia in Italia?
Ah, non lo so.
E qui? Non lo so. Però il Dio di questo mondo ha aperto la stagione di caccia contro le anatre in letargo. Chi sono queste? Le anatre sono i cristiani mantenuti addormentati dai sermoni ninna nanna dei falsi profeti. Anatre addormentate. Il diavolo ha aperto la stagione di caccia. Chi sono questi? Sono gli islamici che vanno in giro a uccidere cristiani oggi nel nome di Allah, che per loro è una grande gloria uccidere cristiani, infedeli. Cioè è diventato lobby, il passatempo dei radicali. Quando non si annoia, andiamo a ammazzare qualche cristiano e andiamo. E vanno di qui, vanno di là, gli sparano alle spalle. In Inghilterra hanno preso un soldato che aveva combattuto in Iraq contro l'Islam e gli hanno tagliato la testa, gli islamici, un po' di tempo fa. Va bene? Basta vedere esempi come la Svizzera. Fratelli della Svizzera che ci seguite, voi lo sapete, no, che succede in Svizzera. I musulmani lì residenti stanno cominciando a seppellire le chiese mezze morte. Come? Stanno cominciando a richiedere che la Svizzera tolga la croce dalla bandiera, perché quel simbolo non va troppo bene con il Corano, con Maometto. Quindi noi siamo islamici, nel nome della democrazia togliete questa croce. Gli atei, la Svizzera, che è un paese ateo come tutti gli altri, dicono: ma dunque ci interessa della croce? Quando la squadra del football della Danimarca è andata a giocare in Arabia Saudita, e gli sauditi gli hanno detto: la croce qui no, perché noi, sai, siamo islamici, e gli hanno tolto la croce dalla bandiera, ha giocato senza croce. Ora io sono d'accordo con i musulmani, lo sai che sono d'accordo?
No.
Sì,
no.
Sono d'accordo con i musulmani.
Ma come mai sei d'accordo?
Perché le chiese morte, ipocrite, che non si meritano, non sono degni di questo simbolo della croce.
Ah.
Che queste chiese che sono mezze morte, stanno solo in attesa della celebrazione del proprio funerale, cioè non sono degne di avere la croce come simbolo. Va bene. Guarda, la strage nel giornale di Charlie Hebdo in Francia, dove 12 sono stati uccisi dagli islamici, è solo un'idea di quello che sta per succedere.
Oh, che Dio ci
perché
aiuti.
Siamo solo agli inizi di quello per cui dobbiamo prepararci. Cos'è? È inutile stare ad ascoltare i politici, adesso mobiliteremo gli 007. Gli 008 e 009. Adesso loro andranno cioè vedrai cosa faranno. Se vuoi sapere quanto sono in gamba, guarda un bel film di James Bond, vince sempre lui, sai, casca giù dall'aereo, dal treno, sotto le rotaie, stupidaggini, si rotola fuori, si scuote un po' la polverina e 007 è ancora in gamba. Se hai problemi, se vuoi sapere, guarda i film di Hollywood e vedrai che tutto finisce bene.
Solo fantasia.
Sono tutte cretinaggini alla seconda potenza. Dove eri il 007? Dove arrivano sempre dopo, sempre un po'. Sì, ne sventano qualcuno di qua, qualcuno di là, ma cosa vuoi che li fermino tutti? Quindi, fratelli, dobbiamo essere ciechi per non capire, e dobbiamo che proprio le scritture non le capiamo del tutto, per non vedere che l'Europa è una malata terminale. Malata di mente, di cuore, di spirito, e che ora è ormai è totalmente sotto controllo del diavolo. Tramite cosa? Tramite piccolissimi gruppi di terroristi. Non solo questi non hanno paura di morire, questi terroristi, ma credono in una religione che insegna loro che se uccidono gli infedeli andrebbero diritti da un certo Maometto, che li aspetta con le famose 72 vergini e il fiume di vino. Ma è un paradiso un po' carnale, secondo la mia opinione.
Sì.
Cioè, io per guadagnarmi qualche vergine in giro andrò a ammazzare gente qui, ma che religione? Ma il problema non sono i musulmani, il problema sono i cristiani che non li hanno evangelizzati. Gloria al Signore. Fratelli, quelli di voi che fanno parte della Chiesa, della nostra Chiesa, ok? Da molto tempo, voi sapete molto bene che il Signore è stato molto buono con noi, da tanti anni ci ha avvisato di quello che sta succedendo adesso, molto prima che i giornali andassero in stampa, prima che i giornali ne parlassero. Gesù ce l'aveva già detto, sono anni che diciamo cosa succederà con questi musulmani, ma siamo agli inizi, questo non è niente quello che faranno. Va bene, non ho avuto tempo di copiare un articolo che ho letto sulle notizie in inglese di questa mattina, proprio, è notizia fresca, che Boko Haram in Nigeria, che sta attaccando i cristiani sono lì che dormono e russano nelle chiese, i soldati hanno pure a combattere, i cristiani hanno pure a evangelizzare e i musulmani si stanno divertendo. Sai, passano con le moto dei villaggi sparando coi mitra alla gente che sono sui marciapiedi. Cioè, è diventato un divertimento. Sono infedeli nel nome di Allah. Più ne uccidiamo, più vergini ci prendiamo in cielo. Hai capito? Cosa hanno fatto stamattina? Hanno riportato notizia che Boko Haram, gli islamici della Nigeria, hanno raso al suolo un intero villaggio e hanno ucciso 2000 persone. Prima?
Oggi?
Sì, oggi, cioè, notizia di oggi. 2000 persone hanno distrutto un intero villaggio perché Maometto dice uccidete donne, vecchi e bambini. Non lasciate in vita, sono infedeli che hanno mica il diritto di vivere, no? Mentre l'esercito è lì solamente a prendere il salario e a scappare, capito? Sono addestrati, erano come i carri armati italiani della seconda guerra mondiale, una marcia in avanti e cinque indietro, e questi che per forza l'Italia non vince mai una battaglia. E, capito? Hanno ucciso 2000 persone, mentre i cristiani cosa fanno? Sono là a pregare in questi musei chiamate chiese. Capito cosa sta succedendo?
Sì.
Bene, ho chiesto al Signore delle scritture profetiche e chiare, ho chiesto, per noi tutti, cos'è che dobbiamo fare?
Amen, quello è buono.
Va bene, io ho pregato e ho chiesto, ho detto, Gesù, cosa devono fare i fratelli in presenza di queste violenze? Potranno gli stati occidentali, dove questi fratelli si trovano, proteggerli? Guarda, qualcuno vuole leggere, aiutarmi a leggere, che io okay. Ho messo giù le risposte che Gesù mi ha dato.
Sì, ti aiutiamo.
Allora, ho capito la domanda, cos'è che dobbiamo fare? I fratelli che sono in questi stati occidentali, che si preparano a partire, ma che non sembra che sembra che stanno andando molto a rilento, va bene, cosa devono fare? Questi stati dove si trovano, li proteggeranno? Il Signore ha risposto.
No, non li proteggeranno. Questi stati non potranno neanche proteggere se stessi. Hanno seminato il vento di ateismo, omosessualità, aborto, perversioni e guerra. Io li causerò di raccogliere la tempesta che essi si meritano.
Andare avanti.
Sì. Fratello Giuseppe ha chiesto al Signore, e cosa devono fare i fratelli in questi luoghi? Il Signore mi ha ripetuto quello che da anni ci mostra. Tramite la scrittura.
Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.
Domanda. Signore, che succederà a quelle nazioni che non ti ascoltano?
Geremia 12:17. Ma se non danno ascolto, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la distruggerò, dice il Signore.
E Signore, che succederà a quelle pecorelle, a quei fratelli che non ti cercano, che hanno scelto di restare in chiese dove i loro insegnanti li guidano all'errore, alle inesattezze dottrinali, alla bugia della pre-tribolazione, al letargo spirituale, chiese che non evangelizzano?
Ezechiele 14:10. Entrambi porteranno la pena della loro iniquità. La pena del profeta sarà pari alla pena di colui che lo consulta.
Quindi non è gratis rimanere in una chiesa morta. C'ha un prezzo. Sarai punito insieme al falso profeta. Ezechiele 14:10. Non è a buon mercato rimanere in una chiesa morta. Se io non vado mai nelle chiese morte perché non ho bisogno di essere contaminato di questa malattia, di questa ebola spirituale. Ma se ci vado solo perché posso parlare. Se non mi fanno parlare è inutile che vado a sprecare tempo. Continuo a chiedere quando li incontro i testimoni di Gesù, mi fanno predicare nella loro sala del regno, ma ancora non mi hanno invitato. Sono andato in chiese di ogni tipo. Se non mi fanno parlare non ci vado. A me non mi piace scaldare panchine. Quindi se andate in qualche chiesa mezza morta, o andate per dare messaggio, o altrimenti fate una chiesa a casa vostra. Se non avete una chiesa degna di tale nome nella zona, nella vostra zona, e ne sono rimaste poche oggi, di solito sono quelli che si riuniscono nelle case, quelli che si riuniscono nei templi morti di solito sono morti anche loro di solito, quelli che spremono soldi ai fedeli per fare uno shock edificio più grande sono anche loro morti. Quindi se andate in una chiesa mezza morta andate solo per avvisarli, se no non andate a perdere tempo, questo è il mio consiglio.
Amen. Segue un messaggio del Signore.
Amati figli, io sto per togliere di mezzo il mio Spirito Santo, come avevo detto, come è scritto nella mia parola. Questo aprirà la porta dell'Anticristo, il quale immediatamente attaccherà la mia Chiesa mondiale che è l'Israele di oggi. L'Anticristo sradicherà e distruggerà tutti i credenti cristiani che si credano al sicuro grazie alla maestà dei loro palazzi, alla santimoniosità dei loro altolocati leader, i quali si innalzano e mi derubano della gloria che non spetta a loro, ma solo a me. Non ho mandato questi falsi leaders. Se veramente fossero stati inviati da me, si inginocchierebbero davanti a me e alle loro chiese, fino a quando la corona del loro capo cadrebbe, e si comporterebbero come io ho fatto quando ho lavato i vostri piedi. Ma questi atti li hanno ridotti a stupide e false cerimonie, solo per uso e consumo dei fotografi. Io li farò mietere quello che seminano. Il mio popolo è cieco, non vede che è guidato da guide cieche e si rifiuta di vedere la verità della mia parola. È sordo alla voce del mio spirito, che solo lo guiderebbe alla mia protezione. Ha scelto di essere sordo. Non cerca e non ama la mia verità, ma cerca e ama i suoi falsi insegnanti e falsi profeti, perché questi li accarezzano le orecchie con ciò che gli piace ascoltare e udire. Per questo sarà punito, perché ha respinto me, la mia luce e la mia conoscenza. Molti sono quelli tra il mio popolo che conoscono la mia potenza e miracoli e misericordia e salvezza, ma non conoscono me, il qual conoscere è vita eterna. Il mio cuore è spezzato, il mio popolo non mi ama, non mi cerca e non mi vuole con tutto il cuore, ma ama il mondo e serve il mondo e segue il mondo più di me. Ama me, ma anche il mondo. Serve a me, ma anche a Mammona. Adora me, ma anche le loro religioni. nuovi idoli che si sono creati per adorare, idoli che assomigliano a me, ma che non sono la mia persona. Di nuovo dicono ad Arone: feci degli idoli che vadano davanti a noi. Come solitamente avviene, il mio popolo è di nuovo cieco e ingannato, confidando nelle parole dei loro dotti falsi profeti e guide che sanno parlare bene ma che li ingannano. Per questo, quando l'anticristo che viene presto li attaccherà, essi, per via della loro disubbidienza e ribellione, si troveranno senza protezione, che pure io ho preparato, e saranno distrutti. Il loro non ascoltare e la loro ribellione, il loro seguire i falsi insegnanti, li distruggerà. Entrambi saranno puniti e distrutti, le false guide e insegnanti, insieme a coloro che li ascoltano e li seguono. Ma io mi prenderò cura del mio popolo, che mi obbedisce e che mi segue.
Fine del messaggio del Signore. Grazie, Signore, per la Tua parola e la Tua guida. Amen. Continuiamo il messaggio che il Signore ti ha dato, Giuseppe. Io leggo i tuoi scritti, va bene? Continua. L'anticristo userà questi estremisti per attaccare e distruggere il cristianesimo mondiale. Il piano del diavolo è in pieno svolgimento. L'attacco è già cominciato su diversi fronti. I bersagli sono facili, è come andare a caccia di animali in letargo. I credenti passivi che si ingannano di vincere restando seduti a pregare preghiere morte e passive in edifici religiosi morti, appartenenti a religioni altrettanto morte, e solo in attesa dell'anticristo che marcherà la maggior parte di loro e li seppellirà all'inferno. Il nemico non può far guerra direttamente contro i cristiani, dato la natura pacifica del cristianesimo classico. Egli allora provoca guerre e caos da tutte le parti, e sotto quella copertura può attaccare i cristiani. Un po' come Hitler, che si servì della copertura della Seconda Guerra Mondiale per perseguitare gli ebrei. Contrariamente a certe predicazioni, non vi sarà mai una guerra ufficiale contro i cristiani da parte dell'anticristo. Ma il maligno provocherà un polverone di instabilità politica, subbugli sociali, scioperi, carestie, ribellioni sociali, guerre politico-religiose. E sarà grazie a questa confusione che l'anticristo porta a perseguitare e sterminare i cristiani con pretesti quali che non sono registrati, non sono legalizzati, riconosciuti o hanno offeso Maometto o Allah. Grazie a leggi speciali o leggi marziali di emergenza e così via. I credenti saranno messi in un fascio insieme a illegali e terroristi veri, infatti specie di scuole e edifici pubblici trasformati in campi di concentramento, dove saranno allora i falsi profeti delle chiese cristiane, i quali già oggi non sanno che pesci pigliare, tranne il pesciolino stampato sul retro delle loro auto. Questi non hanno nessuna idea di dove guida e qual è la strategia vincente dello Spirito Santo. Ancora oggi, troppo intenti a costruire sciocchi, inutili e non scritturali edifici religiosi, che di santità, una volta che i credenti si sono alzati dalle panchine, non hanno proprio niente. Tranne che di essere dei perfetti bersagli, quando dei terroristi annoiati li faranno saltare per aria. Loro e le loro santissime e calde panchine religiose. Il Signore ci avverte di qual è il nostro vero rifugio. L'aiuto che i falsi profeti delle chiese di oggi daranno ai fratelli uccisi, quando i terroristi li perseguiteranno e tribuleranno, sarà lo stesso aiuto che questi falsi preti e pastori e falsi profeti hanno dato ai cristiani uccisi dalle persecuzioni islamiche. Zero. E lacrime ipocrite. E il Signore ci ricorda. Salmo 118, verso 5 fino a 12. Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Tutte le nazioni m'avevano circondato. Nel nome del Signore, eccole da me sconfitte. M'avevano circondato, sì, m'avevano accerchiato. Nel nome del Signore, eccole da me sconfitte. M'avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Nel nome del Signore, io le ho sconfitte. Amen. Alleluia. Grazie,
gloria,
Signore.
Gloria Gesù. Al Signore. Amen, amen. La vittoria è sempre nostra, basta che guardiamo a Gesù.
Grazie, Signore.
Non c'è modo che il diavolo può vincere, anche se moriamo, anche nella morte abbiamo la vittoria, a condizione che di essere nella volontà di Dio come Gesù e i discepoli della prima Chiesa.
Amen.
Il problema non è la morte, è come si muore. In qualunque esercito, anche del mondo, se tu non combatti nel modo giusto, i vigliacchi vengono giustiziati, fucilati davanti al plotone d'esecuzione, per codardia davanti al nemico. In battaglia l'ufficiale ha l'autorità di sparare al soldato che butta un fucile e scappa. Perché un soldato che diserta fa disertare altri.
Sì.
Per questo che il Signore è tanto duro con quelli che, messa la mano all'aratro, guardano indietro, ha detto non sono adatti al regno di Dio. Il sale che perde il sapore non si può ridarglielo, non è buono neanche per l'etame. Quindi attenzione, il problema non è morire, anzi, Apocalisse 14, verso 13, dice: beati quelli che muoiono nel Signore. Beati. Il problema non è di morire, ma di non morire come Giuda, di non morire come Anania e Safira.
Amen.
Di non morire come Saul suicida.
Sì.
Morire non è il problema, fratello. Arriverà un momento che cercheremo di morire per Gesù come martire. Amen?
Amen, amen.
Quindi, occhi amen. Su Gesù.
Amen.
Nel
grazie
nome di
Gesù.
Gesù.
Amen. Amen. Che il Signore ci aiuta. Grazie, Signore. Possiamo fare una pausa musicale?
Amen.
E poi volevo continuare con altre notizie che i fratelli ci hanno inviato, e anche riguardo al tempo della fine, al microchip, ma non solo, anche altre cose. Prima ascoltiamo Marcello Marocchi, il canto Invito alla nozze.
Alleluia.
Perché siamo tutti invitati alla nozze, però dobbiamo assicurarci che non troviamo delle scuse come quelli di questa parabola. Amen.
Sì, la salvezza è gratis, per grazia, per grazia.
Sì.
Ma invitate alle nozze, ci vuole l'olio nella lampada, ci servono le opere dei santi. Apocalisse 19, 7 al 9 dice che le vesti bianche sono le opere, sta parlando di vesti spirituali.
Sì.
E quelli che non hanno le vesti bianche saranno come quell'uomo della parabola che Gesù ha detto che si è presentato con vestiti non adatti alle nozze, e il Signore l'ha fatto buttare fuori, ma prima ha detto legatelo mano ai piedi e buttatelo fuori, quindi non è solo ma, farlo uscire, ma cacciarlo fuori, dove ci sarà battito di denti. Amen?
Amen.
Ragazzi, fratelli, lavoriamo sulle nostre vesti.
Amen.
La salvezza, contrariamente alle false, ai falsi profeti, non è per la salvezza che stiamo lavorando.
Amen.
Ma stiamo lavorando per rendere onore a Dio, gloria a Dio e far felice il Signore. Questo è il nostro premio. Se io arrivato in cielo mi sentirò dire che ho fatto felice il Signore e non voglio altri premi.
Amen.
Che
sì.
Mi dà la corona, no, che mi dà questo, no, quello sono affari suoi. Va bene?
Grazie,
ma
Gesù.
Voglio far felice il Signore.
Amen. Marcello Marocchi, invito alla nozze.